Spesso ho l'impressione che gli uomini pensino che siamo al mondo solo per il loro divertimento, per il loro piacere. E questo mi rende furiosa.
Così scriveva Emma Herweg sul suo diario. Aveva 23 anni, voleva cambiare il mondo, si batteva per la libertà sua e dei popoli oppressi. Emma mi ha conquistata subito. Faceva tutte quelle cose che una donna dell'epoca manco poteva sognarsi. Cavalcava come il diavolo, fumava sigari, si allenava con la ginnastica e sparava col fucile. Nel mirino lo zar Nicola, sempre. Una che non le mandava dire, una tosta da paura. Vi avevo detto che volevo diventare cowboy da piccola. Beh, lei lo era davvero. Una che passava la frontiera al galoppo travestita da adolescente in nome della rivoluzione. Ancora oggi, la Herweg che è in me scalpita leggendo la sua storia. Conosceva un sacco di lingue, conosceva la musica, dipingeva, traduceva, teneva relazioni epistolari passionali. Si innamorò dei versi di un poeta, prima che del poeta stesso. Se lo andò a pescare, gli fece perdere la testa e poi si fece pure sposare. Io sono Valentina Grignoli e vi racconto oggi la storia di una ragazza che nella sua vita ha sempre cercato di difendere la libertà.
Anna! Swiss Ride Girls!
In Svizzera Emma ha accolto e aiutato un gran numero di rifugiati politici, con o senza documenti validi. Quel che importava erano gli ideali di libertà. Che donna, questa sì che è una Swiss Riot Girl. Dopo Anna, quindi, tenetevi forte, perché come una furia arriva Emma. Nasce il 10 maggio del 1817 e nasce in una bellissima gabbia dorata, la nostra Emma. La casa dove cresce con le sue tre sorelle e il fratello a Berlino è sulla Schlossplatz, proprio di fronte alla dimora del re di Prussia. Del resto, il padre di Emma è un ricco mercante di seta che fornisce alla corte preziosi tessuti. Emma ha tutto quel che una bambina potrebbe desiderare: concerti, balli, soggiorni termali, viaggi costosi e un'educazione invidiabile. Prende lezioni di pianoforte e disegno, fa teatro, scrive poesie, impara il polacco, l'italiano, il francese, divora la letteratura storica. Non è sicuramente sfortunata. Però, dal suo diario, leggiamo.
Il mattino, niente. Il pomeriggio, niente. E poco la sera. Al sabato, alcune ore con Valentini, lezione noiosa su una pièce. Gita serale in barca, noia. Insalata di patate.
Le sue letture risvegliano col tempo in lei crescente curiosità e una coscienza rivoluzionaria. Si chiede:
come sarebbe il mondo se l'educazione fosse così onnipotente da permettere all'uomo di vedere sempre suo fratello nel prossimo?
Circolano idee segrete in quel periodo, come la libertà per tutti i popoli oppressi d'Europa, che una figlia borghese non dovrebbe ascoltare, ma che Emma fa sue, con grande disappunto di sua madre. E dopo aver fatto il bagno in acque pubbliche e aver parlato senza essere interpellata contro le regole sociali, si domanda:
perché una donna deve essere meno di un uomo?
Beautiful eyes, beautiful skin, the game's a game.
Emma ha quasi 24 anni, ha rifiutato tutte le richieste di matrimonio da uomini definiti da lei stessa
anime di dipendenti pubblici, anatroccoli, cortigiani, parassiti.
È carina, ha due occhietti espressivi e legge tantissimo. Soprattutto legge tanta poesia.
Beautiful skin, the game's a game.
Questa è la risposta alla mia anima!
Griderà dopo aver letto i versi di Georg Herweg, del quale si innamora perdutamente, ancora prima di conoscerlo.
The game's a game.
Il poeta rivoluzionario, Georg Herweg, in esilio politico in Svizzera, aveva scritto le poesie di un uomo nuovo e i suoi versi, una sorta di manifesto poetico-politico che chiamava unità tra i popoli e chiedeva rivoluzione, stavano infiammando non solo Emma, ma tutta Europa.
Swiss Right Girls!
Emma sa quello che vuole e se ha deciso che il suo destino è sposare un poeta rivoltoso, se lo prende senza chiedere niente a nessuno. Riesce ad accalappiare Georg a Berlino durante il tour promozionale per un'impresa editoriale svizzera. Tra banchetti e serenate, Emma si intrufola, lo avvicina a un vernissage e lo ammaglia. Tempo 2 settimane e si fa promettere in moglie. E con lui sposa la rivoluzione. Emma è una repubblicana di prim'ordine, come scrisse Georg ai suoi amici che storcevano il naso. Una ragazza, ancor più rabbiosa di me, che potrebbe dare a tutti noi valide lezioni sul concetto di libertà. L'artista viene espulso dal paese. Questo comporta la fuga in Svizzera e un matrimonio messo su in fretta e furia. Parteciperanno solo il padre e la sorella di Emma e soprattutto niente abito da sposa. Il matrimonio si tiene a Listal, nel canton Basilea. Il rischio che le autorità svizzere ritirino il loro permesso di soggiorno è grande e imminente. Bisogna fare presto. Testimone di nozze, niente meno che l'anarchico filosofo russo Mikhail Bakunin. Ed Emma si renderà conto presto quante amicizie preziose farà negli anni.
Non ti vogliono in Svizzera? Allora, mio Georg, andremo in un altro posto. C'è un posto solo per me e per te,
dirà lei durante il viaggio di nozze. E questo posto è Parigi. Capitale dell'emigrazione europea, la Ville Lumière accoglie artisti, pensatori e politici esiliati dal resto dell'Europa. Ci sono poeti censurati e musicisti zittiti da quegli stati un po' nervosetti e timorosi di far la fine dell'ahimè ghigliottinato Luigi XVI. Tra di loro anche il poeta della giovane Germania Heinrich Heine e il filosofo Karl Marx con la moglie Jenny. E cosa fa Emma appena si è acclimata? Apre, incintissima, niente meno che un salotto politico letterario. E visto che ogni cosa che decide di fare poi le viene bene, la loro casa diventerà immediatamente una calamita per le celebrità. Da George Sand a Victor Hugo, da Ivan Turgenev a Franz Liszt, che metterà in musica le poesie di Georg e... Ah, sì, Georg. Dove l'avevamo lasciato? Beh, lui, bello idolatrato, diviene subito il fulcro del salone degli Herweg e dell'attenzione di molte parigine, tra cui Marie de Agoult, ex amante di Liszt. E questo, mentre il ventre di Emma lievita pesantemente. Il marito non scrive più e si diverte troppo. Emma perdonerà sempre, prima o poi, i colpi di testa di Georg, che non si accorge del diamante che ha accanto. Lei è grintosa, non si ferma mai, sempre in difesa dei polacchi contro i prussiani, tiene comizi sui tavoli dei caffè, penetra nelle prigioni, stabilisce preziosissime reti di informazione.
Tra le persone forti, io mi sento come una cavalla araba selvaggia che pur di far cambiare idea agli altri, si scontra.
Arriva il famoso 48 con le sue rivoluzioni in mezza Europa per la fine delle monarchie. Qui l'unica cosa che finisce però è la vita del salotto degli Herweg. Con grande gioia di Emma si parte a cavallo. E non per una semplice galoppata a Fontainebleau, ma dritti dritti in missione segreta verso Strasburgo, in quanto legione tedesca dai democratici parigini. A noi interessa Emma, che a cavallo e travestita da giovane adolescente armato sarà l'unica donna in un gruppo di 650 uomini che da Parigi tenta di raggiungere l'Alsazia. Come detto, l'impresa fallisce miseramente. Né i francesi né i tedeschi appoggiano veramente questa missione di liberazione e anzi, Georg e Emma, sui quali pende una taglia di 4.000 fiorini, sono costretti nuovamente alla fuga. Lui, tacciato di alto traditore, lei, di moglie maledetta, scappano grazie a un contadino coraggioso che li aiuta a superare il confine travestiti da lavoratori a giornata e nascosti in un carro di letame. Il mondo, nel frattempo, si è però accorto della tempra di Emma Herweg. Mentre Georg viene ridicolizzato dalla stampa conservatrice, che lo considera un codardo, lei è colei che lo ha fatto fuggire e che lo ha sempre motivato. Ma il peggio arriva quando il padre di Emma, il cui commercio aveva risentito molto delle manifestazioni pubbliche di passione rivoluzionaria della figlia, decide di interrompere il proprio finanziamento. La bella dote sulla quale la coppia poteva contare per far vivere il proprio salotto svanisce nel nulla. Zurigo, 1853. In Svizzera, il salotto della loro casa sul lago accoglie diversi rifugiati, ma questa volta senza i fasti parigini. Perseguitati politici di tutta Europa trovano casa dagli Ervegh e Emma continua il dialogo aperto verso quegli ideali di libertà che l'appassionavano. Tra loro c'è anche l'agitatore Ferdinand Lassalle, amico di Georg e scrittore, come lui, che ha appena fondato l'Associazione dei Lavori Tedeschi, un gruppo di cui Emma vorrebbe far parte, ma non può, e questo la indigna.
Rimpiango di non potermi iscrivere in quanto donna, altrimenti lo farei subito.
Dato che sono senza un soldo e non possono tirare avanti a prestiti, Emma lavora tantissimo, come traduttrice dall'italiano, francese e polacco, poi insegna il tedesco e scrive tante lettere di suppliche. Ma non basta. Mettono in vendita tutti i loro beni di valore e la biblioteca all'asta, ma continua a non bastare. La montagna di debiti rischia di sommergerli, i creditori non mollano e allora nuovamente i due fanno fagotto e andranno a stare vicino a Baden-Baden, in Germania. Qui Georg morirà di polmonite nel 1875, da poeta censurato. Verrà seppellito però, come desiderava, in libera terra repubblicana, a Listal, in Svizzera, nel canton Basilea, dove una trentina d'anni prima si erano sposati. Non c'è più motivo per Emma di restare in Germania e quindi torna a Parigi, terra d'amore e di rivoluzione, dove continua a fare la traduttrice e l'insegnante nel quartiere latino accanto ai suoi figli. Ah, sì, non ne abbiamo parlato. Nel frattempo di figli ne ha avuti 4, ma questa è un'altra storia. Insomma, gli amici di una vita l'aiutano e anche se vive ormai in estrema povertà, riesce ancora a muoversi nei circoli letterari della capitale francese. È ancora fortemente convinta che una Germania democratica avrebbe potuto un giorno difendere la libertà in Europa, ma morirà purtroppo nel 1904, senza poter assistere alla nascita della Repubblica di Weimar. «Sai che devi costruirtelo da solo, il paradiso in cui credere», le aveva scritto una volta il suo Georg, e aveva ragione. Emma riposa finalmente accanto a lui, a Listal, in terra libera, elvetica. La libertà, che bella parola! Quanto viene pronunciata ancora oggi, qui ed altrove. C'è parecchia gente che la viene a cercare ancora in Svizzera, la libertà, che chiede asilo. Ci sono i rifugiati, i perseguitati politici. E noi? Come ci comportiamo? Abbiamo dei salotti come quello di Emma? No, i tempi sono cambiati anche i rifugiati, sono cambiati i problemi. Ma la mia speranza è che il mondo sia pieno di ragazze come lei, capaci di lottare ancora oggi per le cause dei più deboli, col coraggio rivoluzionario di una amazzone, che si scrolla di dosso con noncuranza l'aggettivo moglie maledetta e prova a costruirsi il suo paradiso di libertà.
Swiss right, girls!
Per esempio tu, ti batteresti per questa causa?
Ciao Vale, credo che sì, io mi batterei per questa causa perché credo che sia ancora un tema che oggi è molto presente per tutti, per sia noi giovani adolescenti che per età più adulte o anziani, e penso che tutti meritiamo la libertà, non che la meritiamo, ma ne abbiamo proprio il diritto, perché è un diritto che ci aspetta indipendentemente dalla persona che siamo e da chi siamo. Perciò io mi batterò di sicuro affinché tutti possiamo ricevere la libertà che ci aspetta.
Avete ascoltato Anna, Swiss Riot Girls, un podcast prodotto da RSI Radio Televisione Svizzera, realizzato da Valentina Grignoli. Editing e regia tecnica a cura di Mattia Pianezzi. Sigla e sound design con musiche di Camilla Sparks. In questa puntata, frammenti da Cold Doctor delle Slater Kinney e Les années de pèlerinage di Franz Liszt. Il vocal è di Jody.
Anna, Swiss Ride Girls.